santi canonizzati del giorno. Sant'Alfonso Rodriguez, 1533-1517. È l'unico religioso laico della Compagnia di Gesù che sia stato canonizzato. Egli nacque il 25 luglio 1533 a Segovia, nella vecchia Castiglia, Spagna, da una famiglia di mercanti di panni. Ancora fanciullo, Alfonso crebbe molto devoto dell'Immacolata. Col fratello maggiore fu mandato dai genitori a studiare grammatica nel collegio dei Gesuiti ad Alcalà. Ma poco vi imparò, perché a 13 anni, mortogli il padre, fu costretto a interrompere gli studi e a ritornarsene in famiglia per badare agli affari domestici e ai suoi 11 fratelli. Dopo la morte del maggiore, già sposato, fu esortato dalla madre a prendere moglie. Da Maria Juarez ebbe 2 figli. Il commercio nelle mani di Alfonso andò a catafascio. Nel fiore degli anni gli venne a mancare prima la figlia e poi la moglie. Pochi mesi dopo, Iddio gli rapì anche il figlio, perché lo voleva tutto dedito al suo servizio. Rimasto solo nel mondo, Alfonso era propenso a farsi eremita. Ma la visione che ebbe di una colomba recante sul petto il nome di Gesù, nell'atto di piombare addosso ad uno stormo di uccellacci dall'alto di una torre, lo determinò ad entrare tra i gesuiti. Essi lo esortarono a frequentare prima i corsi di lettere e di retorica all'Università di Valenza, ma siccome ne ritraeva scarso profitto, nell'Epifania del 1571 lo ammisero al noviziato della Compagnia di Gesù come fratello laico. Dopo 6 mesi i superiori lo trasferirono nel collegio di Montesion di Palma di Maiorca, Baleari, dove fu occupato nell'umile ufficio di portinaio. La mattina, al suono della campana, Alfonso si alzava prontamente da letto, si inginocchiava per terra e recitava il Te Deum. All'inizio della sua ora di meditazione, chiedeva a Dio la grazia di poterlo amare, insieme con l'umanità di Gesù Cristo, la sua Santissima Madre e il prossimo. Dopo aver preso parte alla messa, fatta la comunione secondo la consuetudine e rinnovato il voto di castità, si applicava con prontezza, diligenza, affabilità e riverenza al servizio della comunità, ravvisando nella campanella e negli ordini del superiore la voce di Dio. Il tempo che gli restava libero dalle occupazioni della portineria lo impiegava nel meditare, nell'esaminarsi attentamente al suono di ogni ora, nel recitare il piccolo ufficio in onore dell'Immacolata e il rosario. Dopo la morte, il pollice e l'indice della sua mano destra furono trovati ricoperti di calli. Anche a mensa, tra frequenti digiuni e astinenze, pregava con lacrime la Santissima Vergine per le anime del purgatorio. Talvolta il superiore si vide costretto a mandargli l'ubbidienza di sospendere le sue orazioni e di prendere cibo come gli altri. Soleva egli dire: Dio non ci ha chiamati alla vita religiosa e ritirati dal mondo perché abbiamo cura delle cose concernenti il corpo. Lui stesso, nostro Signore e nostro Dio, si prende cura del nostro corpo, come pure della nostra anima, e provvede a tutti i loro bisogni mediante i superiori. Quando per obbedienza Alfonso doveva uscire per accompagnare qualche padre o visitare un infermo, si recava prima a fare una visita a Gesù sacramentato, e gli chiedeva la grazia di farlo morire piuttosto di lasciarlo cadere nel più piccolo peccato. Nel corso della giornata sceglieva un'ora per esercitarsi nella considerazione del proprio nulla e indirizzare a se stesso le più amare villanie che aveva avuto cura di mettere per iscritto. Giunse così a non sentire più nessun moto di vanità. Le occupazioni più umili e rimbrotti dei confratelli gli riuscivano di suavissimo conforto. Tanti che lo consideravano un santo gli chiedevano consigli a voce o per lettera, ed egli se ne accorava e diceva: «Io sono lo stesso niente e pieno di peccati. Da me non posso fare alcuna cosa che valga dinanzi a Dio». Anche i superiori ne concepirono tanta stima che gli ordinarono di mettere per iscritto tutti i favori che aveva ricevuti dal cielo. Angosciato, il santo andò a pregare davanti al crocifisso perché il precetto gli fosse revocato. Ma il Signore stesso lo esortò ad obbedire per la gloria del suo nome. Alfonso congiunse ad una profonda umiltà la più rigida penitenza, benché godesse di scarsa salute. Fino a 60 anni dormì pochissimo, seduto sopra uno sgabello o disteso sopra nude assi. Avendogli i superiori ordinato di riposarsi sul letto, colse tutte le occasioni che si presentavano per patire. Deciso a non dare mai una qualsiasi soddisfazione ai propri sensi, d'estate non beveva fuori dei pasti e lasciava che le mosche e le zanzare lo punzecchiassero a piacimento, sulla faccia e sulle mani. Portava il cilicio. Stando seduto non si appoggiava con la schiena, si flagellava quando l'obbedienza glielo permetteva, con tale violenza da costringere i vicini di camera a correre dal rettore per supplicarlo di moderarne lo spietato furore. Focoso per temperamento, seppe dominarsi talmente da apparire insensibile, anche quando i monelli si attaccavano senza motivo alla campanella della portineria, o doveva rifare più volte le scale per andare a cercare questo o quel padre irreperibile. Alfonso faceva consistere la sua delizia nell'osservanza delle regole e dei voti. Né in dosso né in cella ebbe mai cosa superflua. Era felice quando poteva fare uso delle vesti più logore, già rifiutate da altri confratelli. Richiesto da persone inferme, egli andava a visitarle per volere del superiore. In compenso, l'unione con Dio di Alfonso era continua. Non lasciava passare lo spazio di tempo necessario alla recita di un credo senza ricordarsi di essere alla sua presenza, di invocarlo e di pensare alle infinite perfezioni di lui. In breve tempo ascese in questa guisa ad un altissimo grado di contemplazione e di orazione. Un giorno, mentre era intento a domandare perdono a Dio dei propri peccati, udì una voce che per 3 volte chiaramente lo rassicurò che i peccati gli erano stati perdonati. Infiammato dal divino amore, visitava il più frequentemente possibile il Santissimo Sacramento per impetrare a sé, all'ordine e alla Chiesa, le grazie necessarie. La notte dell'8 dicembre 1587 un furioso uragano si abbatté sul collegio e provocò la caduta di un grosso muraglione sulle case vicine, con morti e feriti. In mezzo al panico generale, il superiore raccomandò ad Alfonso di recarsi in coro a chiedere al Signore la grazia che mettesse freno a tanta burrasca. Il santo vi andò in compagnia di un altro confratello e appena si prostrò in adorazione, la procella cessò. Il secondo giorno di Pentecoste, 1606, egli lo passò quasi tutto a fare la corte a Gesù, solennemente esposto nel Santissimo Sacramento. Il Signore lo ricompensò di tanta devozione, apparendogli con la sua Santissima Madre e alcuni angeli. In seguito Alfonso vide più volte Gesù bambino tra le mani del sacerdote che distribuiva la comunione o al lato dell'Evangelo. Contemplò la gloria dell'assunta in cielo ed ebbe la rivelazione dell'ingresso in paradiso di diversi gesuiti. Frequenti furono soprattutto le apparizioni della Madonna ad Alfonso per restituirgli la pace dopo le violentissime tentazioni che provava contro la castità. Più volte accorsi accanto a lui per mettere in fuga i demoni che per 7 anni gli fecero una guerra continua e per 10 anni, al momento dell'orazione, lo assalirono con così lancinanti dolori viscerali da costringerlo a gettarsi per terra. Appena terminava la sua adorazione, i dolori scomparivano. 2 volte il demonio lo scaraventò giù dalle scale, ma Alfonso non ne riportò alcun danno perché protetto dall'angelo custode. Due volte lo percosse selvaggiamente e gli fece sperimentare il tormento del fuoco infernale. Pur essendo poco istruito, Alfonso ebbe eccezionali doni di sapienza, di consiglio e di profezia. È rimasta celebre la visione che ebbe del futuro apostolato tra i negri della Colombia di San Pietro Clavé, studente di filosofia nel collegio di Montesion. Per questo ve lo preparò con sante conversazioni e saggi consigli. È certo che Alfonso ebbe da Dio pure il dono di fare miracoli. Guarì di fatti numerosi malati che gli furono portati alla portineria del collegio, o che visitò nelle loro case, o che vennero in qualche modo in possesso di un suo indumento. Quando Alfonso, 38enne, si era presentato al superiore della provincia di Aragona per chiedere di essere ammesso nell'ordine della Compagnia di Gesù, la maggior parte dei consultori si era mostrata propensa a respingerlo, perché fisicamente appariva già prostrato dalle penitenze e quindi poco adatto a supportare i pesi della vita comune. Il padre Cordeses fu forse il solo a intuirne lo spirito sincero, motivo per cui disse agli altri confratelli in qualità di provinciale: «Riceviamo Alfonso perché sia santo e ci aiuti con le virtù e le orazioni». Il suo voto non solo si avverò, ma il santo fu pure in grado di esercitare nella vita religiosa il compito di portinaio per ben 47 anni. Negli ultimi anni di vita i superiori gli alleggerirono le fatiche assegnandogli un compagno. I piedi gli si erano gonfiati, le gambe gli si erano da tempo ricoperte di dolorose piaghe e i calcoli renali gli cagionavano agonie di morte. L'ultimo anno di vita Alfonso fu costretto a trascorrerlo a letto tra indicibili tormenti. Ebbe a confessare egli stesso che se gli avessero tagliato con dei coltelli a brano tutte le membra, non avrebbe patito tanto quanto continuamente pativa a cagione dei suoi mali. Egli amava ripetere questa preghiera: «Gesù, Maria, miei dolcissimi amori, fatemi la grazia di soffrire e di morire per vostro amore. Concedetemi di appartenere tutto a voi e niente affatto a me stesso». E Gesù e Maria sovente gli apparvero per consolarlo dei dolori, delle vessazioni infernali e delle aridità di spirito. Ad un confratello, che un giorno lo interrogava come stesse, il morente rispose: «Ho dormito un quarto d'ora, e mi dispiace perché mentre dormivo non pativo, e non patendo, in tale tempo non ho meritato nulla». Il Rodriguez lasciò numerosi scritti spirituali, che furono pubblicati la prima volta dal padre Nonnel, nel 1885-87, in tre volumi. Morì il 31 ottobre 1617, dopo aver pronunciato con un lungo sospiro il nome adorabile di Gesù. Leone XII lo beatificò il 20 maggio 1825 e Leone XIII lo canonizzò il 15 gennaio 1888. Le sue reliquie sono venerate nel collegio di Montesion a Palma di Maiorca. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, Sant'Alfonso Rodriguez, 1533-1617.